Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e il film che vi racconterò stasera, che vi aiuterò a ripercorrere, è un classico del nostro cinema, uno dei film più amati della storia del cinema italiano e soprattutto è il film più amato da noi di Hollywood Party. Adesso vi spiegherò bene perché. Si tratta del Sorpasso di Dino Risi, girato nel 1962, interpretato da Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, prodotto da Mario Cecchigori. Perché dico che è il più amato da Hollywood Party? Perché in quel gioco che vi abbiamo proposto un anno fa e che ora è diventato un libro, I 100 colpi di Hollywood Party, edito dalla Eri Edizioni, Il Sorpasso è l'unico film che è stato votato da tutti i conduttori e i redattori e gli autori di Hollywood Party fra i nostri film preferiti in assoluto, l'unico che ha goduto di questa unanimità. Nel referendum a cui invece avete partecipato voi ascoltatori, il film si è piazzato benissimo, non ha vinto, come saprete, magari qualcuno di voi già possiede questo preziosissimo libro della Eri. Il film più votato da voi ascoltatori è stato C'era una volta in America, ma anche Il Sorpasso è piazzato benissimo e ci sembrava giusto prepararci all'estate ripercorrendo appunto la vicenda di questo film, che è il film dell'estate per antonomasia, il film del boom, il film dell'Italia dei primi anni 60, il film che più di ogni altro racconta quel periodo, racconta quel momento del nostro paese, racconta gli italiani di quel momento, due caratteri italiani di quel momento. Un quarantenne più o meno, Bruno Cortona, interpretato appunto da Vittorio Gassman, molto rampante, che cavalca l'onda del boom, l'onda del benessere, che vuole a tutti i costi acchiappare una fetta di questo benessere, che è estroverso, donnaiolo, aggressivo, arrogante. E un giovane, Roberto, interpretato da Jean-Louis Trintignant, doppiato, e tu lungo tutto il film sentirete la sua voce, da Paolo Ferrari, che invece è un giovane introverso che sta trascorrendo l'estate a preparare un esame all'università, che è innamorato di una ragazza ma non ha il coraggio di dirglielo, che proprio non riesce ad uscire dal guscio, non riesce ad uscire dalle quattro pareti del suo appartamento e viene praticamente travolto dal quarantenne, dall'uomo più adulto e più apparentemente più maturo e trascinato in un'avventura che avrà per lui un finale tragico. Il fatto che Roberto alla fine del film muoia è noto a tutto e non è noto a tutti e non credo di fare assolutamente alcun tipo di spoiler rivelandolo prima. È un finale su cui Risi, Cecchigori e anche gli sceneggiatori Ettore Scola e Ruggero Macari si interrogarono a lungo, ma giunsero alla conclusione che era importante che il finale fosse tragico. D'altronde la commedia all'italiana era stata in questo senso sdoganata o comunque era stata invasa, per così dire, da un senso di morte fin da 3 anni prima, fin da quando nel 1959 i due protagonisti della Grande Guerra, Alberto Sordi e Vittorio Gassman, appunto, morivano alla fine del film fucilati dai soldati austriaci. Dal 1959, appunto, la commedia all'italiana era una cosa seria, che poteva raccontare storie serie e che poteva lavorare su un equilibrio molto efficace di comico e tragico, di comico e di drammatico, e nulla meglio del copione di Scola e Macari per questo film lo dimostra. Il film, come ricorderete, comincia in una Roma deserta, comincia di Ferragosto, siamo nel Ferragosto del 1962, lo siamo nella trama e lo siamo anche nella realtà del set, perché effettivamente Dino Risi e i suoi attori andarono in giro per quella Roma deserta per rubare le prime scene del film, ma lasciamo che sia Dino Risi stesso a raccontarlo. In una vecchia, vecchissima, ahi noi, trasmissione di Hollywood Party andata in onda il 15 agosto del 1995, chiamammo appunto Dino Risi al telefono per farci raccontare quel Ferragosto di allora, 33 anni prima. Oggi gli anni sono molti di più, ma sentiamo Dino Risi come ce la raccontava.
Cominciato proprio il giorno di Ferragosto con la città vuota e con una macchina che correva attraverso la città guidata da Vittorio Gassman.
Risi, perché proprio agosto? Perché proprio Ferragosto, il giorno di Ferragosto, per far partire quel film?
Perché il soggetto era così, nasceva lì, anche in quel modo, cioè doveva essere, era la storia di un così, di un quarantenne che così girava per Roma cercando di telefonare un amico e la città era deserta, i telefoni non rispondevano, finalmente acchiappa uno un ragazzo che ha visto alla finestra di un palazzo e gli ha detto se poteva fare una telefonata, e comincia quella strana avventura che finisce poi in modo tragico.
Senta, qui è tutto chiuso, che c'ha il telefono?
Sì.
Me lo fa un piacere?
Sì, certo.
Mi fa il 13 26 62 4, chiede di Marcella. Grazie, eh? E dica che arrivo subito. Aspetti, e così passiamo a prendere gli altri. Se lo ricorda il numero è facile, no? 13 raddoppia 26, inverte 62 e ci ammolla un 4.
13 26 62 4, chiedo di Marcella, le dico che arriva. Chi arriva? Non mi ha neanche detto il suo nome. Senta.
Ha già chiamato?
No, pensavo che se vuole salire su, così chiama lei stesso.
Buona idea, che interno è?
4.
Arrivo. Senta, gli dia un po' un'occhiata alla macchina, che qui a Ferragosto con tutta sta gente in giro. Ti ha detto interno 4? Venga volando. Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Arrivo!
Forse era meglio se telefonavo io. Non so neanche chi è. Non lo conosco. Magari con la scusa... Ma no.
Ma che non funziona il campanello?
Sì, sì.
Scusi tanto, ma è mezz'ora che giro, è tutto chiuso, Roma sembra un cimitero. Permette, è Bruno Cortona.
Roberto Mariani.
Guardi che l'ho sporcata, sono tutto zozzo. Faccio in un momento, abbia pazienza. Studente,
Sì, sì.
La risoluzione di un atto per eccessiva onerosità. Ma che roba è? Procedura civile. Ai! Bel mattone. Che fa, studia legge?
Sì, sono al quarto anno.
Chi è sta cicciona?
Mia mamma.
Ah, per bacco. Bella donna. Ma guarda, sì. Sta burina è già uscita. Porco Giuda, sti cornuti. L'appuntamento era alle 11, a mezzogiorno già sono andati via. Se lo sapevo restava Amalfi invece di farmi sta scarpinata. 2 ore e mezzo da macchina.
Da Amalfi a qui 2 ore e mezza.
Sì, mi sono fermato 10 minuti per cambiare le candele. Guardi come sono ridotto. Faccio schifo, mannaggia. Scusi, ho sporcato.
Sì.
Diceva qualcosa?
Io? Sì, se vuole darsi una lavatina.
Ah, magari, grazie. Una sigaretta non ce l'ha?
No, io non fumo.
Male.
Guardi, il bagno sta...
Non si preoccupi, lo trovo da me. Sicché lei non fuma, eh?
No.
E attento, la può far male, sa? Accidenti, che bel bagnetto. Che è, Pietri?
Dopo aver fatto qualche danno in bagno, Bruno, d'ora in poi lo chiamiamo così, Bruno Cortona, esce dal bagno e aggredisce per la prima volta Roberto e comincia a farsi raccontare tutta la sua vita.
Ma lì c'è qualcuno.
Beh?
No, è la portiera. Siccome sapevo che erano partiti...
Che so, amici suoi?
No, li conosco così di vista.
Ah, abita solo qua?
Sì, i miei genitori stanno a Rieti.
Porca miseria, quando vedo la città deserta così, con le strade vuote, i negozi chiusi, io mi avvilisco. Lei no?
Beh, no, per studiare è meglio.
Ah sì, per studiare, sì. Beh, ti ho fatto perdere tempo, eh?
No.
È ora che me ne vado. Mi sa che mi tocca passare il Ferragosto con mamma. Beh, grazie di tutto e buona procedura.
Arrivederla.
Non studi troppo. Senta un po', ma lei che fa? Sta tutto il giorno chiuso in casa a studiare?
Sì, ho gli esami a settembre e sono ancora indietro.
Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
Deve essere vero, io non ho combinato niente oggi, quasi.
Per colpa mia, quindi lasci almeno che le offra un aperitivo, sempre che troviamo un bar aperto, naturalmente.
No,
grazie. Andiamo, forza.
Non posso. No, non insista.
Ma come non può, per carità?
Le chiavi!
Ecco, le ho prese io, stavano attaccate allo stipite della porta. Dai, cammina. Lo sai che ho visto Amalfi? C'è Clint Kennedy. Buona, sa.
Con le pinne, il fucile, gli occhiali. Non guardare che senso vi ha dato. Fermarsi, se non te la contesta una voce la contravvenzione non è valida. Oh, studi procedura, ma che avvocato sei?
Bruno e Roberto escono, montano sull'Aurelia supercompressa e comincia un vorticoso giro per i luoghi di Roma deserta. Qui dalla Balduina, Dino Risi e la sua macchina presa ci portano anche nel centro storico. Li vediamo passare col rosso in via del Tritone, li vediamo percorrere Piazza di Spagna, che allora si poteva fare in automobile. E tra l'altro passa un tizio con 2 levriere al guinzaglio e Bruno gli grida «Schiavo, sciogli i cani!». Tutta una serie di situazioni buffe, segnate dalla velocità dell'automobile e con una curiosità, in tutte queste scene l'uomo che siede accanto a Vittorio Gassman sulla macchina non è Jean-Louis di Trintignant, che non era stato ancora scritturato. Si sapeva che sarebbe stato un attore francese per motivi di coproduzione, si sapeva che sarebbe stato un attore diverso da Gassman, per cui Gassman, alto e moro, si scelse una controfigura piccola e bionda, e poi qualche giorno dopo, a riprese già iniziate, arrivò Trintignant, e quindi tutta la scena che avete appena ascoltato, in cui Trintignant naturalmente è in scena, è stata in realtà girata successivamente. Tutte le parti in macchina dell'inizio sono le prime cose che Risi e Gassman girarono appunto nei giorni dell'agosto del 1962. Vagando inutilmente per Roma, a un certo punto arriva ora di pranzo e Bruno convince Roberto a cercare un posto per pranzare insieme.
Senti che t'ho pensato, è quasi l'una. Tu dove mangi?
A casa.
Uscendo dal bagno ho dato una smicciata al frigorifero, c'hai due uova e un limone. Invece mangiamo un boccone insieme e poi ti riaccompagno. Eh? Qui vicino a San Pietro c'è una trattoria, il padrone è dei nostri, uno in gamba se mangia bene. Eh?
No. Sì, no, non è che non mi va, ma...
Allora lasciati servire. Aspetta un po', qua andiamo a tre cilindri, mi pare. E qua non si fuma. La città come Roma paralizzata, roba da pazzi.
Che scusa gli posso trovare? Ma perché dovrei andare a colazione con lui? Chi lo conosce? Non c'è nessun motivo.
Oh, a coso, se non ti sta bene, dillo, eh?
No, siccome non mi sta bene, come no? Però pago io, eh?
Facciamo alla romana. Vedrai, è un po' caro, ma si mangia veramente bene. Ma che fate, avete chiuso?
Non c'è magna.
Perché?
Pure noi siamo lì a far vacanza un giorno, che vi credete?
A quale diritto?
Al diritto dei mortacci tua e del tuo nonno.
Sto bidone. Beh, peggio per lei, ha perso un cliente. Io qua non ci vengo
non
più
fa
davvero.
Niente, guardi, mi riporti indietro.
Ah no, andiamo da Ernestino al 13° chilometro.
È lontano, io scendo.
Ma che lontano? 4 minuti di macchina, scommetti.
Sempre alla ricerca di un posto per mangiare, perché a Roma tutto è chiuso, ma magari andando verso il mare qualche cosa di aperto si trova. E quindi l'Aurelia supercompressa imbocca l'Aurelia, la statale numero 1, che arriverebbe fino a Ventimiglia in teoria, ma si fermeranno prima. E comincia il viaggio, comincia il vero film On the Road, con una delle scene più famose del film, in cui c'è un terzo protagonista, la voce di Domenico Modugno.
Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche.
Ah sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco al...
Vai, cavolina! Vai!
Attenzione, sta arrivando la polizia stradale, non correre.
E nonno, non è voluto venire? L'avete lasciato a casa? Le belle famiglie italiane. Buon viaggio!
E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito.
A sua memoria, ho messo il disco di Foà da Terracina a Roma. E come si chiama? La sposa infedele lì, di coso, quello spagnolo, quello un po'...
García Lorca.
Ah, ce l'hai pure tu il disco. Vieni, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica. Questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che ti fa pensare. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo capo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. E sto in frac mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, l'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista Eclisse?
Sì, è un film.
Io ci ho dormito, una bella pennichella. Bel regista Antonioni. C'ha un Flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh! Ma guardasi se scherza. Regge il volante. Un papio. Che dici? L'avranno viste? Di seta. Ora ammazzate. E questi che viaggiano con i piedi di fuori. Un giorno me voglio comprare un paio di tronchesi e zacchete, glieli taglio, no? Difesa del paesaggio. Oh, Robè, guarda un po' qua dietro. Hai visto?
Chi?
Queste due, qua dietro a noi. Adesso mi faccio superare così attacchiamo, eh? Bonui, 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 buona. Ehi, addio, pupe! Deutschland, Gagliardo, e tedeschi ci stanno su.
Tu lo conosci, il tedesco?
No, ma me l'immagino. Hello, darling! Quella a destra da guardare.
A me?
E come no? Ah sì, hai fatto colpo. Vabbè, vuol dire che mi sacrifico, ma io quell'altra, quella che guida, va bene? si mangia da Dio. Che facciamo con quelle due? Le molliamo?
Come vuoi, io non ho fame.
Bravo, sei un uomo. E poi qui si mangia da schifo. Zoccoli d'asino e vino dei fichi. Oh, maledette schine. Inseguiamo, dai.
Non è l'unico momento del cinema di Ettore Scola, perché il film è scritto da Ettore Scola e Ruggero Maccari, in cui si prende un po' in giro Antonioni. Ricordiamo anche la famosa battuta di Giovanna Ralli, Elide, in C'eravamo tanto amati, ho visto l'eclissi dell'Antonioni, ne sono rimasta stranita. Era un modo affettuoso di prendere in giro un collega prestigioso. Bruno e Roberto arrivano finalmente a una trattoria, ma più della fame poté il fascino di due tedeschine che, guarda caso, stanno uscendo dalla trattoria e che Bruno decide di seguire. Le due turiste tedesche in realtà erano dirette a un cimitero, e qui tra l'altro si potrebbe anche cogliere l'incongruenza geografica, perché in realtà tutta questa sequenza è ambientata proprio in uno dei cimiteri militari che ci sono nella zona di Anzio e Nettuno, dove avvenne il famoso sbarco, quindi in realtà a sud di Roma, mentre nella trama loro stanno andando verso nord. Il cinema bara spesso sulla geografia. Bruno e Roberto rimontano in macchina e Roberto è atteso da una aspra lezione di guida da parte del più esperto compagno di viaggio.
Ma tu non sai guidare?
No.
Oh, proprio un selvaggio. È facile, sai. L'importante è la posizione delle mani, come le lancette dell'orologio. Mo ti spiego. Quattro ruote consiglia le 3:20, ma io in genere preferisco il mezzogiorno e un quarto. È più...
Ma tu la lancetta dei minuti non la usi mai.
Sei pure spiritoso. Non vedi l'elicottero? Addio! Te saluto! E anche questo ce lo siamo bevuto.
Ma si può sapere dove mi porti?
Oh, ma ti vuoi fidare di me?
E che c'entra la fiducia? È che è molto tardi, sono già le 2.
Eh beh, tra mezz'ora siamo a Civitavecchia, ci facciamo una bella zuppa di pesce, alle 5 stai di nuovo a casa, fino a stasera, oh, ha voglia a studiare.
Ma io lo dico anche per te, per non farti poi rifare tanta strada.
Per me? Senti, io bene come in macchina non sto in nessun posto, mi riposo. Basta che guido, poi io vado in su o in giù, per me è la stessa cosa. Pista!
Sembra di essere in Inghilterra.
Perché, per la campagna?
No, viaggiamo sempre sulla sinistra.
Bravo il bambino, così piccolo e già così acuto.
Corsa sull'Aurelia verso Civitavecchia, non c'era l'autostrada nel 62, viene interrotta da una coda per un incidente, forse premonitore.
Porco Giuda.
Eccomi capo, arrivo subito. Che è successo?
Avanti, avanti, ma proprio qui si va a fermare lei.
Oh, me lo sposto subito, se ero andato bene a dare una mano, mi scusi tanto, ero capo.
Il nostro elicottero proprio adesso ci ha trasmesso i dati della sua auto.
Cioè?
Lei è in contravvenzione per velocità eccessiva e sorpasso irregolare.
Brice per dire, vero?
Beh?
No, niente, niente.
Si metta là da una parte che ci penso io a lei adesso.
Va bene, obbedisco, capo. Velocità Bologna, eh? Quest'anno lo scudetto non ce lo toglie nessuno.
Sarà piangere.
Passato l'incidente e presa la multa nonostante il cartello Camera dei Deputati che Bruno esibisce abbastanza improbabilmente sul cruscotto, i due ripartono.
Ma è vero che sei nei frigideri?
Sì, come no, è ramo mio. Per ora vanno bene. Se domani il mercato è saturo, io cambio. Figurati, ho fatto una decina di mestieri. Non so, domani vanno bene i mobili antichi. E io mi metto a battere la campagna e discovro la cassapanca del 700. Va forte la pittura e io d'aggancio Guttuso e così
arrivano via. I megatoni e tu affitti i bunker?
Certo. Anvedi Ercirino, ha presa la cotta. Batte la Vespa! Hai la spinta? E dai, Devo attaccare? Oh, fa come te pare. Non rientra tardi. A me il ciclismo non mi... Dagli la bomba che sono morti! A me il ciclismo non mi è piaciuto mai, per carità, è uno sforzo antiestetico, un grosso alle cosce, meglio il biliardo. Abbeveriamo i cavalli. Cane a sei zampe, amico fedele dell'uomo a quattro ruote. Super! Fammi il pieno.
Bene.
I beg your pardon, dammi passeggio a Grosseto.
No, mi dispiace, noi andare verso Roma, voi altra direction, mi dispiace, sorry. Vattene via, pallidona. Oh, vendono sigarette qua?
Al bar, c'è la distributrice automatica.
Grazie.
You better put some air in the tires.
Andiamo a bere una cosa?
I think the tires need some
air. Moretti? Bye, baby.
Senti.
Eh?
Perché hai detto che sto sbagliando tutto?
Ah, beh, niente, così. Ecco, per esempio, quando mi hai fatto salire a casa tua, che stavi studiando?
Io ti ho fatto salire. Nullità e annullabilità degli atti processuali.
Ecco, lo vedi, a che serve? Scusa, sarà roba di 100 anni fa?
Anche di 1000.
E meglio ancora, io capirei, non so, studiare... diritto spaziale.
Diritto spaziale?
Certo, due astronavi si scontrano. Chi è che paga, no? Oppure, i terreni sulla Luna si possono lottizzare? Hai capito? Vabbè che quando arriva Khrushchev già ci trova le palazzine dell'immobiliare.
Oh, andiamo! Quando...
Andiamo, Robesse, fuma!
Forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò.
Ora Bruno e Roberto sono fermi a una stazione di servizio, ovvero a uno degli elementi più forti e più nuovi per l'epoca del paesaggio extraurbano italiano. Cominciava la mobilità, cominciavano le vacanze in macchina, l'uso dell'automobile da parte di un numero sempre crescente di persone. C'è anche un fenomeno forse di product placement, ovvero di sponsorizzazione, forse indiretta, forse non voluta. Molto spesso nel film si vede il logo della Supercorte Maggiore, la potente benzina italiana, come si diceva allora. Bruno lo definisce cane a sei zampe, fedele amico dell'uomo a quattro ruote. Il cane a sei zampe è uno dei loghi più famosi della pubblicità italiana, era stato creato da Luigi Broggini nel 1952 per l'Eni, nel 1962 aveva 10 anni ed era veramente uno dei simboli di quel tempo, uno dei simboli della modernità rampante. Questo cane con due zampe in più che sembrava correre, aveva una fiamma che gli usciva dalla bocca, veramente un simbolo, una rappresentazione dell'uomo italiano dell'epoca. In fondo Bruno è un cane a sei zampe che trascina con sé Roberto nella sua corsa.
E se fosse vero che sto sbagliando tutto? Anche Valeria, quando l'ho fermata all'università, mi ha chiesto perché avevo scelto legge. Ma no, io non ho sbagliato proprio niente. Diritto spaziale, ma figurati.
Ne presti in 3000?
Figurati.
Finalmente ho capito chi è. Uno che vive chiedendo i soldi in prestito. Però da me non avrà più una lira, eh? Questo è certo.
Allora, ti devo 5000 lire.
No, 3000.
E 2000 che me le presti ora. Ti dispiace? 2 cinar lisci. L'aperitivo lo pago io, eh?
No, non lo voglio.
E come no? T'ho fatto uscire apposta. 2 cinar.
Vorrei lavarmi le mani.
Dove sta il cesso?
In fondo a sinistra.
In fondo a sinistra. Vai,
grazie.
Vai, figliolo, che ti vergogni.
Dimmi quando, e baciandomi dai.
Ma che fai? Monti la guardia?
No, è occupato.
Oh, chi c'è qua dentro? Dove dirà, no sbigli.
A marcare la differenza anche comportamentale tra Bruno e Roberto, tanto uno è disinvolto e aggressivo, tanto l'altro è goffo e impacciato, Roberto rimane chiuso nel bagno dell'autogrill, mentre Bruno sta allegramente abbordando la cassiera.
82 kg. Beh, sono alto 1,87. Posso ingrassare altri 5 kg.
Per me?
Lei quanto pesa?
Un quintale.
Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo.
No, grazie.
I cinar sono pronti. Grazie. Saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma non ci siamo già conosciuti io e lei?
Non mi pare.
Sì, come no? Sa dove?
Ma dove?
Lì, alla macchina delle sigarette, poco fa. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo e fisi. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano.
Forse sono brividi, brividi d'amore. Fuori dal bagno dove è rinchiuso Roberto si è formata naturalmente la coda. E Roberto non riesce, è talmente intimidito e impaurito dalla situazione che non riesce neanche a gridare alle persone fuori: aiutatemi, sono chiuso dentro, cose del genere. Deve essere Bruno a salvarlo.
Roberto? Che c'hai? Ti senti male?
No.
Ah, vabbè, qua bisogna che ti sbrighi a uscire. C'è gente che aspetta.
C'è pure un'eccellenza. Posso uscire?
Che dici? Parla forte che non ti sento.
Mi si è rotta la maniglia, non posso aprire.
È un amico mio che è rimasto bloccato dentro. Datemi una mano, per favore. No, lei no, eccellenza. Prego voi, ragazzi, forza. Ah, vabbè, noi adesso tiriamo e tu spingi, forza. Attaccatevi alla maniglia. 1, 2,
Parlo bene, non hai spinto. Spingi? Ma che? Ma che stai? Stai chiuso mezz'ora, ma che ti vergognavi a chiamare? È timido, eccellenza, prego, si accomodi. Ecco, lei magari gli regga un momento la porta, vero?
Tocca a me.
E intanto, dopo aver salvato Roberto dalla situazione imbarazzante dell'autogrill, i due sono di nuovo on the road. E naturalmente, lungo le strade italiane, prima o poi si incontra un autostoppista.
Anch'io ero timido quando ero ragazzino. C'era un periodo che andavo a prendere ripetizioni da una maestrina. Rosa Maltini si chiamava. Maltini, non Maltoni. Una sera le misi la mano dentro la scollatura. Beh, lei mi diede un'occhiata, ma un'occhiata tale che diventai tutto rosso. Come un peperone, te lo giuro.
Anche l'Andrù da ragazzino era timido.
Raccogliamo il rotame? Forza! Guarda come aranca, poraccio.
Ma scusa, ma perché fai così? Si può sapere che gusto ci provi?
Beh, così, per ridere, no? Per vederla arrancà. Poi che gli diamo un passaggio. Forza, lavoratore della terra! Namo, forza! Dai, fallo sedere in mezzo. Che va, bene le ova, non è?
No, l'ho comprate.
È simpatico il vecchietto, c'è un bel profilo.
Mi scusi, ma non potrebbe buttarlo via questo sigaro?
Perché?
Non c'è più niente.
C'è, questa matura fino a stasera.
Tu sigarette non ce l'hai?
Le sigarette puzzano.
Mannaggia, oh, pare uno scherzo, ma qua è da stamattina che non si fuma.
Tieni.
Vabbè, grazie, fammi accenno, Robè. Meglio che niente.
Ma come, sta macchina non cure?
Ah, vuoi cure?
E come no?
Mannaggia, manca accenno questo. Mo' te faccio vedere io. Attento, nonno, che te perdi il borsalino. Ti piace, Core?
Sì.
Vuoi un po' di musica? Robè, metti sto disco che divertiamo il villico. È un appassionato di musica moderna.
Mi piace, Mina.
Addio.
Solo breve attimo, solo per un attimo.
Fermati un po', che vorrei scendere. Non lo so, forse il sigaro.
Vuoi fermare? Ma che c'è? Stai male? Senti, va. Ammazzali sti studenti. Vuoi che te regga la testa? Oh, quando senti sto eti.
Ma se gli fa male perché viaggia?
Boh, che ne so, ha voluto venire lui.
La prima tappa del viaggio di Bruno e Roberto si compie. Arrivano a Civitavecchia e nel porto di Civitavecchia c'è effettivamente una trattoria aperta.
Se vuole scegliere.
Sì, grazie.
Apri a bocca.
Perché?
Apri a bocca e fida del Bruno, dai, eh. Azzan. Ti piace la zuppa di pesce?
No.
Beh, te la mangi lo stesso perché l'ho ordinato. Dì un po', quella bella signora che sta in cucina chi è, tua madre?
No, quella è la padrona.
Ci avrà 50 anni e fa la ragazzina. E tu, occhi neri, come stai qua, bene? Un po' selvatica. Dì un po', tu ce l'hai la ragazza?
Perché?
No.
Ma ci sarebbe una, ma...
È quella che abita nel palazzo di fronte al tuo?
Come lo sai?
Stamattina, quando la portiera ha aperto la finestra di fronte, ho capito che lì c'era qualcuno che ti interessava. Com'è? Carina?
Sì.
Fa vedere?
Almeno per me.
Ah, carina. Non si vede niente. Ma non gli potevi andare un po' più vicino?
Gliel'ho scattata di nascosto, dalla finestra.
Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
Una volta sola all'università.
Una volta? Oh, ma io a te mica ti capisco. Se ci avevi attaccato ci potevi uscire tutti i giorni, no?
Come faccio a impegnarmi con una ragazza? Io prima mi devo laureare, poi trovare una sistemazione e poi...
Ma che c'entra? Intanto ci esci, vi conoscete, andate a letto insieme. Può darsi pure che dopo un mese vi siete belle rotte tutte e due. E che c'è bisogno di impegnarsi con una donna? Ma quale impegno? Mica stiamo nel Medioevo. Grazie. Mica male. Io dopo ci provo. Là.
Un'altra volta ho avuto l'occasione di parlarle, ma è successo un incidente. Una sera passavo da via Salaria, sai dove ci sono tutte quelle...
Come no? Ce n'è una bruna con la frezza bianca che mi fa impazzire. Aida, 3000.
Io mi ero appena fermato. Anzi, loro avevano fermato me. Io stavo dicendo che non avevo una lira. Mi volto e chi ti vedo passare?
Chi te vedi passare?
Lei, Valeria. Con la sorella.
Beh, e allora? E poi?
Ma come poi? Ma mi ha visto.
Ah, ti scoccia perché ha capito che non c'avevi una lira. Ma scusa, che incidente è? Io chissà che mi aspettavo. Ancora capirei se avessi scoperto che pure Valeria e la sorella erano due battoni, no? Magna, è buona. Sì, sì, io un giorno o l'altro mi imbarco.
Mi hanno offerto un posto a Dogana de Terni, che dici, ce vado?
Dai, qui si guadagna bene.
Ma perché non gli dai niente?
C'è al contrario.
Buongiorno. Un goccetto? No? Proibito?
Di che ordine siete, sorelle?
Figlia spirituale di Santa Rosalia di Partenico.
Mai lo sentì quest'ordine, eh? Tu lo sentiste con Baruzzo? Riveriamo, sorelle. Lasciamo le mani. Simpatiche, eh? Io scherzo, ma a me mi piace. Lo sai che mi piace parlare con le suore? Per loro trovare uno che si interessa, che gli fa delle domande, diventa una cosa enorme, un'avventura. Poi ne parlano con l'altra suore. Sono gagliarde le monache. Magna? Aizzo Soncello. Talco? Talco? E come no?
Ma che non c'è? È niente.
Così va via subito, no? Se no ti rimane la gola. Avete un po'? Vedi, oppure la canottiera, ammazza, proprio un selvaggio sei. Arriva sto talco? Da qua. Molto bene, così va via subito. Senti un po' tu, questa è pure locanda, no?
Sì.
Se può fare un riposino?
Sì, certo, lo dico alla padrona.
Bravo, occhi neri. Lo sai che faccio? Mo salgo in camera, chiedo una bottiglia d'acqua minerale, lei me la porta e fra mezz'ora ripartiamo, va bene? Anzi, ci puoi salire pure te, quando scendo io. Che te schifi?
No, te va, no.
Mentre Bruno ci prova anche con la cameriera della trattoria, Roberto rimane da solo e a quel punto non sa che fare. Per certi versi è stufo di questo cialtrone che lo sta portando a zonzo senza una meta apparente. Tenta quindi di andarsene, tenta di prendere un autobus, di tornare a Roma in qualche modo. Ma Roberto lo recupera, per così dire, lo raggiunge, lo ricarica di nuovo in macchina e riesce ad ammaliarlo, riesce a circuirlo di chiacchiere finché i due ripartono insieme. E a questo punto Roberto ha una strana pensata, gli propone di andare a far visita a dei suoi parenti alla casa della sua famiglia che sorge nella campagna poco lontano, nell'interno appunto dell'Aurelia rispetto a Civitavecchia.
Senti Roberto, io certe cose non te le so spiegare bene perché sono un tipo chiuso, però pure se te conosco da poche ore, quando quella mi ha detto che te ne eri andato, in fondo mi è dispiaciuto. Ah, oh, non te dovessi credere che mi piacciono uomini, eh? Tu provi a non essere tipo mio. Ci cambi la marmitta, ci metto un tubo dritto, guadagno 2 chilometri. Salta, va! Sì, sì, ci cambi il tubo.
E con la cameriera come
sta? Niente, sono andato in bianco. Appena l'ho baciata mi ha messo le unghie in faccia e ha cominciato a strillare. È andata male, però la padrona mi ha rimediato le sigarette.
Non è possibile, uno come te non riesce a conquistare una cameriera.
È già bravo, sono i più difficili. Con le signore va sempre bene, ma con quelle... Lo sai che ti dico, Robè, mi sa che se ci andavi tu, combinavi. Ah. Sì, sì, eri innamorata di te. L'ho capito dalla zuppa dei pesci. Ti ha dato tutti i gamberetti più grossi.
Buon Ferragosto!
Fino a 10 anni ci venivo ogni estate in vacanza. Appena arrivavo facevo il giro di tutta la casa di corsa. Dalla cantina alla soffitta. E poi zio Michele mi portava a vedere il puledro che aveva comprato alla fiera di Pasqua.
Gli vuoi ancora bene a sto zio Michele?
Sì, ma allora gliene volevo più che a mio padre. Era un bell'uomo, alto, sempre allegro. Faceva ridere tutti. Zia Enrica, la moglie, lo adorava. Se lo mangiava con gli occhi.
Oh, hai visto come si sono scafate le donzellette? Pantaloni capri e reggiseno scandallo. E tu quando venivi qui, di chi eri innamorato?
Di nessuno, perché?
Beh, a quell'età ci si innamora sempre di qualcuno.
È vero, pure io ero innamorato di zia Lidia, aveva 20 anni.
E lei? Lo sapeva?
Un giorno leggeva un libro, aveva un vestito senza maniche. E io all'improvviso...
Gli sei zoppato addosso.
No.
Lo vedi, e poi vediamo in giro me.
No, le dissi, zia Lidia, senti, io mi voglio sposare con te.
Ah, ma allora è una fissazione. Tu pure da piccolo ti impegnavi con le donne. Sei malato.
Lei si mise a ridere. Mi chiamava, ma io ero già scappato. Mi vergognavo e fino all'ora di cena rimasi nascosto Sai, in una vecchia cassapacca, fra le coperte. Puzzai di naftalina per 3 giorni. Eccola, quella è la casa. Quella lassù.
L'arrivo alla casa degli zii, dove Roberto ha tantissime memorie anche della sua infanzia e dove Bruno però lo aiuterà a leggere alcune cose della sua famiglia che Roberto non aveva mai notato, è sempre stato raccontato, descritto da Ettore Scola, autore, lo ripetiamo, insieme a Ruggero Macari della sceneggiatura, come la parte più autobiografica del film, autobiografica di Scola, non di Risi. Ettore Scola ha sempre raccontato che il personaggio di Roberto è molto farina del suo sacco e gli somiglia molto. Scola aveva 30 anni quando scrisse questo film, era introverso e studioso come Roberto, e questa descrizione della casa degli zii è un po' simile ai ricordi che Scola aveva della sua casa natale di Trevico, il paese dell'Irpinia, dove era nato e dove aveva passato l'infanzia. Facciamo comunque conoscenza con la famiglia di Roberto, che è una famiglia, come vedremo, piuttosto bizzarra.
Gagliarda la campagna, ecco, io a vivere qua per tutta la vita ci metterei subito la firma.
Signorino Roberto!
Occhio fino, come stai?
Signorino, che piacere di rivederla, come sta?
Bene, bene.
Sono proprio contento.
Questo è Occhiofino.
Onoratissimo. Piacere. Chissà che sorpresa per gli zii. Adesso vado subito ad avvertirli. Chissà come saranno contenti, con permesso. Signora Enrica! Signor Michele!
Occhiofino, sapessi quante volte mi ha tenuto in braccio.
Lo credo. Non avevo mai visto una chicca di campagna.
Ma che dici?
Non mi direi che non lo sapevi. È così evidente. E poi, scusa, secondo te perché lo chiamano Occhiofino?
Così, soprannome.
Ma che soprannome? Occhiofino, Finocchio. È chiaro.
Robertino! Zio Michele!
Attenzione, eh!
C'è il chiusino!
Sì, Enrica!
Ma che piacere di rivederti!
Vi presento un...
Cortona, enchanté, signora. Molto lieto.
Fortunatissimo! Ma accomodatevi.
Grazie, a che servono sti cosi?
Per lo scolo dell'acqua.
Le fognature, interessante.
Venga, venga.
E brava signora, abbiamo dei bei capelli corvini, eh? Tipo spagnolo, discendenza spagnola.
Barcellona, sì. Effettivamente la mia mamma l'era di Barcellona.
Barcellona, ci ho azzeccato. La nonnina ha scherzato col torero, ho colto il tipo. Bella noce questa, vedo dei bei mobili da queste parti.
Guarda.
Che simpatico, eh?
Il Monte Fumaiolo.
Ah, il Monte Fumaiolo me l'attacco dalle stesse parti delle tombe etrusche. Senti un po', ma zio Michele, sei un po' ritirato, ma sbaglio.
Però Roberto...
Bella sala!
...non scriverci anche un rigo in tanti anni.
Hai ragione.
È stato veramente una canaglia.
È birba questo nipote.
Ha sempre la stessa testa, eh?
Sì, sempre la stessa.
Già, per pensare che era un ragazzo che prometteva tanto bene. Mo?
Tutte le volte ti arrivavi qui da piccino, come prima cosa tu facevi il giro delle stanze. Che te lo ricordi, Robertino?
E come no, l'ha raccontato pure a me. Dai, vatti a fare il giretto delle stanze, forza. Vai. È simpatico, bravo ragazzo.
Dottore, passiamo in salotto?
Come no, volentieri. Oh, ci avete proprio della bella robetta qua, eh? Cos'è, la dote della signora? Un bel secondo 800, non vendete niente.
No,
è naturale, roba di famiglia.
Sì,
però,
sì.
Forse portando sulla
no,
cifra.
No.
In questa scena avviene anche un curioso fenomeno di spostamento progressivo dei rapporti familiari. È come se Bruno sostituisse Roberto nella funzione di figlio e nipote prediletto. Infatti Roberto si allontana un attimo, va a fare un giro per la casa, a ritrovare i luoghi dove è stato bambino, ritorna e scopre che Bruno si è praticamente impossessato della sua famiglia. Sta addirittura facendo la corte alla zia, ha affascinato tutti con le sue chiacchiere e soprattutto ha capito alcune dinamiche familiari sommerse che forse Roberto in tanti anni di frequentazione non era mai riuscito a individuare.
Stavo raccontando qui agli zii di quando quella fidanzata tua ti ha sorpreso con questo.
Non sono fidanzato.
Ah già, è vero, scusa. No, non è fidanzato, lei non lo sa ancora. Scusate, ma si può anche impazzire.
Bravo.
Ecco, zio Michele mi diceva sempre, guai a te se tocchi l'orologio. Bruno lo ferma e lui gli dice bravo.
Mi dà un senso di... Forse è un'impressione che ho avuto da bambino. Il mobile è bello però, eh? Facciamo l'affare, zio Michele? 50.000 per il mobile? No, gioca a rialzo, birbaccione. 60.000 per l'orologio?
No, piuttosto glielo regalo.
No, perché?
Ma la mia da noi.
Una sigaretta, zia Riga?
Si direbbe che lui è il nipote e io l'estraneo.
Fumano, zio Michele? Prego.
Mio marito non fuma,
ma come non fuma? Oggi fuma, sì, andiamo, via, oggi è festa, zio Michele, fate sto zampirone.
Grazie, preferisco le mie.
Ce l'avevo in tasca, hai capito il birbaccione? Abbiamo il nostro occhio fino, sempre lindo e solerte, come una brava donnina di casa. Zio Michele, ma occhio fino, Hai visto, Roberto? E lui diceva di no, occhio fino.
Vedi, io c'ho il mio bravo studio Tarquini in pieno centro, di lavoro ce l'ho quanto ne voglio, per via delle saline, vero?
Alfredino una volta ha difeso anche a Viterbo, lo sapevi?
No, non lo sapevo.
Sì, sì, siamo andati tutti a sentirlo.
Chissà Bruno che sta combinando.
Lo dicevo proprio avantieri con Luisita, Robertino. T'ha fatto bene a scegliere legge. Ti prendi la laurea e poi te tuffai come me. Dai il tuo bravo esame di procuratore, apri un bello studio a Rieti e te ne freghi. Vedrai che fra qualche anno avrai pure tu la Fiat 1500 come me. E magari ti trovi anche una brava moglie come la mia Luisita.
Eh no, no, sarebbe troppo.
Ferma, ferma, se si muove così, no, ma finché le faccio male, ferma. Che devo
mi
dare
vergogno,
un
basta.
All'occhio mandorlato. Là. E adesso i capelli, ma come a Roma ci stanno certe donne che portano pure no, le parrucche, pensi un po',
prego.
Fa vedere che c'hanno i capelli lunghi, e lei che ce l'ha così belli
allora,
naturali,
capelli,
se mi tira
no,
su, è un delitto.
Ma qui non siamo mica a Roma.
Alti, morbidi, e appunto qui lo puoi fare, a Roma d'arrestero.
Tu, babbo, coi contadini sei un fesso. Se non ci fosse il sottoscritto a tener testa a questi quattro bifolchi, lui si farebbe portare via anche la camicia. I contadini, specie di questi tempi, sono brutte bestie. Più gli si concede, più pretendono. Quindi, non gli si concede nulla, così non hanno nulla da pretendere. Giusto?
Giusto, il cugino Alfredo gli è un bel democratico.
Ti ricordi, Luisita, a Montalto di Castro?
Ah, sì,
di
sì.
Castro, quella volta che tenni il mio comizio, parlai appunto della politica demagogica dell'attuale governo di centrosinistra nei confronti dei grandi proprietari terrieri, i cui problemi invece erano stati così coraggiosamente affrontati e risolti dal partito fascista, che non si preoccupò soltanto di dare
Roberto,
l'impero per una maggiore espansione agricola.
Hai visto?
Anche di
il cugino Alfredo non è mica figlio di zio Michele.
Quel patrimonio terriero,
è figlio del fattore.
La tradizione storica ed economica apparteneva appunto a una classe scelta, colta e soprattutto italiana.
Sì, ma e come no? Guardali, sono uguali.
Quando parlano di equiparazione, di patronamento, di piano verde e compagnia bella, sappiamo benissimo.
Lo stesso
che
chassis,
stavo,
le stesse sopracciglia, guarda.
L'attuazione
della guarda, guarda pure il tic alla mano.
Quali risultati poi?
Sono sputati.
L'immigrazione interna e il disordine nazionale, senza contare...
Hai capito, zia Enrichetta si mangiava con gli occhi zio Michele, come dici tu. Però andava a letto col fattore. Scusa.
Dissi tutte queste cose, ma furono parole gettate al vento, perché oggi sono poche le orecchie che raccolgono gli argomenti suggeriti da
qui c'è un
pianoforte. Ragione, giusto?
Zia Enrica, godi il fattore. Eh sì, ha ragione Bruno. E forse zio Michele lo sa. Forse lo sapeva anche allora. Caro zio Michele, com'ero felice il giorno che mi portò a vedere il puledro comprato alla fiera. Alfredino. Se sarò bravo arriverò dove è arrivato lui, alla 1500. E alla brava moglie che gli dice sempre sì e parla poco perché le parole servono tutte a un marito.
Lasciata la famiglia, Bruno e Roberto sono di nuovo in viaggio. Forse per tornare a Roma? Difficile.
Se restava un altro minuto in quel mortorio scoppiavo. Namo, namo, alla campagna. Ma che sei matto? Che dici, Roberto? Forse era meglio che io non ci venivo dai parenti tuoi, è vero?
Ma no, perché figurati. E che ognuno di noi ha un ricordo sbagliato dell'infanzia. Sai perché diciamo sempre che quella era l'età più bella? Perché in realtà non ce lo ricordiamo più com'era.
Che c'è? Guarda un po'. La festa campagnola. Il twist alla burina.
Guarda quella con gli occhiali.
Non vedi quello col cappello che articolo? Magari si è già fatto 8 ore del zappa. Bravo, così mi piaci. Quando ridi mi stai più simpatico. Ah, Robè, che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce?
Lo sai, Bruno, io a Rieti e anche a Roma ho parecchi compagni, conoscenti, ma capisco che è più facile diventare amico di un estraneo che di una persona che magari conosci da molto tempo.
E allora da retta a un estraneo. Come si chiama quella ragazza? Quella che abita nel palazzo di fronte a te?
Valeria.
Beh, quando torno dalla villeggiatura,
Fermala sta Valeria. Parlaci con Valeria. Hai capito? Non fare il fesso. Sennò poi ti ritrovi all'età mia solo come un cane. Scusa un momento. Vado a spandere acqua. Nemmeno io ho mai avuto un vero amico.
Al bivio per Castiglioncello, Bruno decide di andare a trovare la sua di famiglia, ovvero una moglie che lo odia, una figlia che non vede mai, ma questo lo scopriamo tra poco. Ricordiamo solo che Castiglioncello era in quegli anni il luogo di vacanza di quasi tutto il cinema italiano. Avevano una casa i D'Amico, e Suso Cecchi D'Amico in particolare, ci andava spesso Luchino Visconti, ci andava Gassman, ci andava Sordi, insomma buona parte del cinema italiano trascorreva le vacanze in quell'angolo di Riviera Toscana. E ci va anche il sorpasso, ci va anche la troupe del sorpasso, in una scena in cui tra l'altro, se poteste vedere il film e se foste molto molto fisionomisti, riconoscereste Vittorio Cecchigori che fa una piccola parte, allora c'aveva poco più di 20 anni, Paola Gassman che è una delle ragazze in bikini sulla spiaggia, allora aveva 15-16 anni e così via. Tira aria di famiglia per tutti, tranne che per Roberto.
Senti un po'. Io non dico niente, decidi tu, Roma o Castiglioncello?
Io deciderei Roma.
Ma rifletti un momento, è già sera, arriviamo a Roma di notte. Invece Castiglioncello è un passo, io ho pure certi amici. Ceniamo, beviamo una cosa, ripartiamo, all'alba siamo a Roma freschi e riposati.
Scusa, ma chi è che decide?
Tu. Però decidi in modo ragionevole, no?
E il modo ragionevole quale sarebbe?
Quello che dico io.
Allora decidi tu.
Ah, benissimo, io ho già deciso. L'anno scorso sul bracco ti incrocio una torinese con radiatore a secco che fumava. Le offro un passaggio per andare a cercare un secchio d'acqua. Lei monta, si parla del più del meno, arriviamo a un motel. Insomma, per fartela breve, invece del secchio d'acqua ci siamo fatti da una stanza. Guarda sti cornuti se mi danno strada. Andò a Naco, sta 600? No, ma questo è embriaco.
A Castiglioncello la prima tappa è un ristorante dove Bruno non sembra essere del tutto sconosciuto.
Bei posti, eh? Lo senti l'odore del mare? I pini?
Ah, io ci passerei tutta la vita. Oddio, un paio d'ore.
Oh, avvocato, che fai? Sfotti? Mannaggia, lo sai che leghiamo bene io e te. Appena a Roma ti voglio presentare mamma e ci vediamo tutte le sere. Cormorano, che robe.
È un uccello, si tuffa in acqua e zaccate, afferra i pesci col becco.
Ah sì, lo posso in ammazzarlo. Beh, comunque vuol dire che c'è il pesce fresco. Andiamo, va, ci facciamo un'altra bella zuppa di pesce.
Ehi, Cortona! Cosa diavolo fare qui?
Ehi, buonasera, commendatore, come sta? Piacere
di vederlo. Lei non mi doveva stare in
no,
Calabria.
No, è successo un piccolo contrattempo.
Sì, con voi altri romani si può fare tutto, meno che impiantare degli
affari. No, adesso le spiego subito, commendatore. Andiamo a cena insieme, magari qui al Cormorano, così le spiego tutto in 10 minuti. Scusi un attimo che torno subito.
Scusami, Robè, sono proprio iellato. È un tipo di Varese che mi ha dato un anticipo per un certo affare che poi non ho combinato. Ad ogni modo me lo scarico in 5 minuti. Tu mi aspetti qua. Anzi, fa una cosa, va, vieni a cena.
Bruno, io me ne torno a Roma.
A Roma? E come ci torni?
E ci sarà un treno.
Un treno a quest'ora? Ah, però aspetta, forse uno ce n'è. Ad ogni modo, Robè, fai un po' tu, eh. Se non parti ci raggiungi e vieni a cena con noi. Altrimenti ti chiamo io a Roma. Addio, scusami,
ciao.
Grazie della compagnia. Eccomi, commendatore, vengo
là. Mi ha portato in capo al mondo e adesso mi molla. Se mai torna qui e ceni con noi. Grazie dell'invito. E poi dice che leghiamo bene.
Per la seconda volta il ragazzo tenta di andarsene. Ingenuamente va di notte verso la stazione, sperando ci sia un treno che lo porti a Roma. Vede una ragazza che da lontano gli ricorda Valeria, la vicina di casa di cui è innamorato. Naturalmente non è lei, ma Roberto trova abbastanza inopinatamente il coraggio di rivolgerle la parola.
Valeria!
Ah, bravo! Ancora si trucchi vecchi come il cucù?
No, mi scusi, non è un trucco. Lei somiglia proprio a una ragazza che conosco, è vero?
Sarà...
E così anche lei doveva partire? Oppure aspettava qualcuno?
Aspettavo il mio fidanzato, ma non è arrivato.
Io dovevo andare a Roma, ma non ci sono più treni fino a domattina. Sono qui per puro caso. Tra qualche settimana avrò gli esami e dovrei già essere a casa a studiare diritto amministrativo. Per diventare come mio cugino Alfredo. Ah, che pensi?
Eh? Ma niente. Che lunga.
Stai qui coi tuoi?
Sì. Ci veniamo ogni anno.
Anche l'anno 21?
Beh, sì, credo di sì.
Di dove sei?
È inutile che mi fai il terzo grado. Tanto sono sicura che domani mattina non ti ricorderai più niente. Sono di Torino.
Anche tu?
Perché? Conosci molte torinesi?
No, ho un'amica.
Innamorato?
No, no. Ho una che ho conosciuto l'anno scorso sul bracco. Era rimasta col radiatore a secco e...
E tu, con la scusa di aiutarla...
Ma ecco, ma è possibile che pensate tutte alla stessa cosa? L'ho aiutata e basta, senza scusa.
Secondo voi bisogna per forza finire a letto? Si può anche stare insieme, non so, a parlare così come stiamo noi due,
ma
no?
Certo, certo, è più divertente.
A Clara!
Gino!
Ma che stai a fare?
Scusami, sai, è mio fratello. Avevamo preso un mezzo appuntamento e me l'ero dimenticata. Ciao.
Ciao.
Treni non ce ne sono, la ragazza non è Valeria e per di più è fidanzata, Roberto non può far altro che ritornare al Cormorano, il locale dove aveva prima lasciato Bruno. E Bruno è sempre più impegnato nelle sue avventure più o meno lecite. Sta in particolare flirtando con la moglie del tizio a cui deve dei soldi, quindi la situazione minaccia di precipitare.
Ti vorrei.
Ha ragione mio marito, sa. Di lei non ci si può mica tanto fidare.
Ah, così ha detto di me il commendatore?
Sì, ma lui si riferiva agli affari. Non si dorme la notte.
E lei invece? A che si riferiva?
Al suo modo di ballare. Stringe più forte lei di una gheppiera.
Oh, ma chiedo scusa, non c'era intenzione.
Ma il mio non era mica un rimprovero. Anzi.
Paghi o tieni, è sempre il mio motto. Tutta questione di grana.
Signora, io l'avverto. Se stringe troppo io vado su di giri.
Per un attimo, solo per un attimo.
Signora, non vorrei che andasse su di giri pure il commenda qua.
Anche lei si preoccupa solo degli affari?
No, cerco di conciliare.
La rivedo sul suo tabello, le dico.
La la.
Modestamente.
Siccome entrano nel locale anche i due che Bruno aveva precedentemente sorpassato ad un incrocio in maniera molto aggressiva, suonando ripetutamente il riconoscibile clacson della sua Aurelia supercompressa, la situazione non può che finire in rissa. Interviene nella rissa anche Roberto, è una scena quasi da saloon e alla fine Roberto e Bruno sono seduti a un tavolo, sempre più disperati, con Gassman che si esibisce in uno dei suoi trucchi più felici. Lo fece una volta anche in una puntata di Canzonissima. Gassman riusciva a mangiarsi un crème caramel in un solo boccone. A Canzonissima se ne mangiò tre addirittura, uno dopo l'altro, qui si limita a uno.
Oh, grazie, Robè, sei stato l'amico.
Sai, io potevo intervenire anche prima, ma ho avuto paura.
Ti credo, parevano due belve scatenate. Mannaggia. Mi dispiace perché con la biondona si stava a mettere bene. Il fregnone dice che non li dovevo superare. Hai capito? Ti vogliono mettere un bidone da 600 con un'Aurelia Sport super compressa, non lo so. Cameriere, una bottiglia di whisky. Senti, quanto ti è rimasto in tasca?
Quando sono uscito di casa avevo un 35.000 lire.
Beh, allora paghi tu e poi mi ricordi che ti do pure le 5.000 che mi hai prestato stamattina.
No.
Come no, me lo devi ricordare, no? Beh, tanto ci beviamo questo. Bevi.
No, prego.
Oh, ma che stai a fare? Complimenti.
No, bevi tu.
Capirei, ma 600 con un'Aurelia.
Inizialmente il protagonista del film doveva essere un altro.
Sì, c'è stato un momento che abbiamo pensato a Sordi però ha rifiutato il film dicendo ma ha letto il soggetto, il mio soggetto, e dice ma io ho capito, io mi darò molto da fare e poi tutto il merito se lo piglia quell'altro. Perciò aveva letto male e non era la prima volta che abbiamo fatto un altro scambio con Sordi. Uh-huh. Lui doveva fare i mostri e io dovevo fare il maestro di Vigevano. Invece lui alla fine ha preferito fare il maestro di Vigevano e ha fatto i mostri, altro grande successo
con Gassman e Tognazzi, ricordiamolo.
E sono cose che capitano, ma non si può mai prevedere che cosa sarà un film, insomma. In genere un film è un capolavoro quando lo si comincia ed è una bufala quando
si finisce. È abbastanza divertente immaginare come avrebbe potuto essere il sorpasso interpretato da Alberto Sordi. Chissà se Jean-Louis Trintignant sarebbe stato comunque una spalla efficace. Non ci sarebbe stata quella differenza di fisico, tra l'altro, fra i due, perché Sordi e Trintignant sono più o meno della stessa taglia. In realtà è difficile immaginare il sorpasso con un attore diverso da Gassman, e non solo per il volto e per il talento di questo grande attore, che per la prima volta nella storia recita con la sua faccia, senza trucchi. In precedenza Risi e Gassman avevano fatto insieme Il Mattatore, dove Gassman vestiva almeno 25-30 maschere diverse nelle varie sequenze, ma anche e soprattutto per la personalità, per la fisicità di Gassman. Ecco, il fisico aitante di Gassman sembra assolutamente imprescindibile rispetto al personaggio di Bruno Cortona. È comunque vero che il primissimo soggetto del film si intitolava Il Giretto ed era scritto da Rodolfo Sonego, che era lo sceneggiatore di fiducia di Alberto Sordi. Poi, attraverso molti cambiamenti, si arrivò appunto alla sceneggiatura di Scola e Maccari e al film che conosciamo. Ora, Bruno e Roberto escono dal Cormorano dopo questa serata allucinante. Roberto, seppure ubriacato ed è in queste condizioni, con le camicie lacere e con Roberto che straparla, che i due si presentano belli a casa della moglie di Bruno, che ovviamente non ha la minima voglia di vedere questo bel fenomeno di marito.
Veramente quella è tua moglie?
Certo, perché? Non ci credi?
E allora perché non me l'hai detto prima?
Non me l'hai chiesto? Sai, io c'avevo 20 anni. Avevamo fatto rimpiccio e ci siamo sposati di corsa.
E poi? Avanti, signor Cortona, mi dica tutta la verità.
E poi niente. Un giorno m'ha piantato. Chi lo sa, forse non legavamo. Secondo me era pure un po' gelosa. Ma mica di un'altra donna, della Cisitalia. Diceva che ero più innamorato della macchina che di lei.
Ed era vero?
Beh, un po' sì. Ci aveva una ripresa. Comunque siamo rimasti ottimi amici. Oh, non ti credere, le passo 50.000 lire al mese, mica una lira. Oddio, magari adesso sono 6 anni che non mi faccio io. No, una donna a posto, brava. Un giorno mi ha mandato 600.000 lire da dare a un monsignore per l'annullamento. Ma io non gliel'ho date. Non lo so, mi dispiaceva rompere il vincolo definitivamente.
E le 600.000 lire? Ti sei tenuto 600.000 lire?
Sì.
Bene, ben fatto.
No, una donna in gamba, organizzata, è sempre bastata a se stessa. Lavora a Pisa, in un ufficio di pubblicità. E tutte le estati viene qui con la... Ah, a proposito, Gianna, la pupa.
La pupa? La pupa non c'è.
Come non c'è? Dove sta?
È uscita.
È uscita? Oh, ma che siamo ammattiti? Una bambina a luna di notte sta ancora in giro e tu non dici niente. E quando torna mi sente. Io sono il padre, ho il diritto, il dovere di... Ho capito, posso andare a fare un bagno? Guarda in che stato mi sono ridotto. Tu poi mi vedi arrivare così e nemmeno mi chiedi che mi è successo.
Perché? Che c'è di strano? Anzi, vai migliorando. L'ultima volta, 3 anni fa, sei arrivato vestito da sciatore. Addio. Con una gamba ingessata.
Quando calienta il sole che la playa.
Adesso ci lascia soli. E che le dica questa? Io le dico, tolgo il disturbo e me ne vado.
Sieda. Si conoscono da molto lei e Bruno?
No, ci siamo incontrati stamattina.
Allora lo conosce bene. La prima impressione che si ha di lui è quella giusta. Quando lo conobbi nel 45 era in divisa di ufficiale dei Marines.
Bruno, ufficiale dei Marines?
No, gli piaceva la divisa e se l'era messa.
Però è un peccato che lei e Bruno...
Non tornerei con Bruno neppure morta. Sento per lui quello che sentirebbe una madre per un figlio un po', beh, diciamo sfortunato.
Perché Bruno non mi sembra tanto sfortunato.
Questione di punti di vista.
Eccola, questa è Lily. Aspetta, Gianna, non ti muovere. La ricevo io. Le voglio parlare io alla pupa. Eppure al ragazzetto gli voglio dire due paroline.
Già la notizia che la figlia, interpretata da Catherine Spack, si sta per sposare è per Bruno uno shock. Ma sarà uno shock ancora più terribile vedere chi è il promesso sposo.
Oh, Lily, vieni un po' qua, fatti vedere. Ma che hai fatto? Sei cambiata.
Ma pare che si debba crescere. Buonasera.
Era.
Permette? Scusi, sa? Sono il padre di Lilli.
Mi chiamo Danilo Borelli.
Tanto piacere.
Amico suo?
Roberto Mariani.
Oh, Mariani? No, non conosco nessun Mariani.
Romani, vero?
Io a Roma ci vado sempre malvolentieri. È triste, umida e antilavorativa. Scusino, ma io la penso così. Si può andare in qualunque città e ognuno resta quello che è. Il genovese un genovese, il fiorentino un fiorentino. A Roma, invece, dopo 3 giorni, si diventa tutti romani.
E beh, e allora?
Che cosa avete fatto stasera?
Abbiamo fatto un bellissimo giro. Punta Ala, Cecina, Livorno, Viareggio, Forte dei Marmi.
Perbacco, tutto in una sera.
Eh già, volevano arrivare fino a Taormina, ma poi si è fatto tardi.
Eccoli i romani, sempre pronti a sfottere il prossimo. Tirateli i fondelli, è così che dite voi, no? Oh, intendiamoci, anche noi abbiamo i nostri difetti. Per esempio quello di stare a chiacchierare alle 2 di notte in casa d'altri. Signora, signor Cortona, buonasera. Ciao, Lilli.
T'accompagno, Bibi.
Bibi?
Eh sì, il promesso sposo è Claudio Gora, attore fantastico, di grande talento, caratterista principe, ma molto più anziano di Bruno e di Vittorio Gassman, naturalmente. Per cui il confronto tra Bruno e la figlia è alquanto aspro.
E il nipote? Dove sta?
Quale nipote?
No, dico, non poteva venire lui? Perché ti ha fatto accompagnare dal nonno?
Guarda, questo genere di spirito farà ridere il tuo amico, ma a me no, proprio
no,
per
no, guardi che io...
Eh certo. Perché se tu avessi un po' di senso dell'umorismo, non te ne andresti in giro con un tipo simile?
Senti, il tipo simile è un uomo molto in gamba. Di quelli che hanno sgobbato, di quelli che si sono fatti una posizione solida. E hanno tutte le carte in regola per far felice una donna.
Beh, a prescindere dal fatto che tu non sei una donna ma una ragazzina, ti rendi conto che quello potrebbe avere una figlia buona per tuo padre?
Non ci sperare. È scapolo.
Oh, mi dispiace, signora. Adesso raccolgo.
Lasci, non si preoccupi.
Sicché tu adesso mi vorresti far intendere che sei innamorata di quel Ruder.
Lo stimo moltissimo e preferisco lui a tutti i ragazzi della mia età. Sono stupidi, superficiali e pieni di arie e si sentono dei superuomini. E poi oggi il mondo è pieno di matrimoni d'amore falliti. Gli esempi non mancano. A gennaio Bibi va in America per lavoro e mi porterà con sé. Mi iscrive all'università di Howard, mi fa fare un corso di public relation e poi mi impiega da lui nella sua industria come direttrice del reparto ricerche chimiche.
A me però.
È un bel programmino.
Ma che fa? Fuma adesso. E tu glielo permetti?
Sì, perché?
Ah, no, no, niente, per carità, contenta te. Continuiamo questo bell'andazzo, vediamo dove
andiamo
a finire.
Comunque, se ci vorrai onorare con la tua presenza, ci sposiamo a Natale.
A Natale? Se ci arriva a Natale. C'ho 80 anni. Ma sono cose da pazzi, veramente. Ma nemmeno in India si concepirebbe un accoppiamento simile.
Roma è umida, antilavorativa. Come se lavorasse solo lui, sto presuntuoso.
Come si chiama? Bibi.
Sei fatto male?
No, non è niente. A me il signor Bibi sembra una brava persona.
Ah sì, brava persona uno che va in giro con una quindicenne, un degenerato, non una brava persona. Tu già no, proprio non dici niente.
Dico che è meglio sposare un uomo di 80 anni che uno di 20. Io vado a letto, buonanotte.
Bibi, ma che? Un pechinese.
Dopo tutte queste notizie sconvolgenti, Bruno non potrebbe mai dormire e pensa bene di non far dormire nemmeno Roberto. Lo va a svegliare e lo trascina in spiaggia, dove i due attenderanno l'alba sulle sdraio.
Sai una cosa? Avessi avuto un fratello, l'avrei voluto come te.
Credo che stanotte avremmo litigato.
Lo conosci quel proverbio ebreo? Lo diceva sempre mia nonna. Aspetta, com'era? Ah, l'amore per la donna è mobile come la luna, l'affetto per il fratello è fermo come le stelle. Gagliardo, eh?
E Caino, allora?
Caino? Che c'entra Caino? Caino era un delinquente. Tieni, reggi questo. Oh, da una mano, svegliati. Ecco qua, ci abbiamo tutto. Aria aperta, soffitto di stelle. Peccato che ho dimenticato le sigarette a casa. Ecco qua.
Di, era ebrea tua nonna?
Perché? Sei razzista?
No, no. E tu?
Io? Figurati, non mi conosci. Una volta sono stato con una che era ebrea e pure negra. Certo che una sigaretta... Tu non... no, già. Tu non fumi. Oh, tu sei un tipo strano. Non fumi. Non bevi. Se bevi ti imbriachi subito. Non sai nemmeno guidare la macchina. Ma come campi, eh? Che te godi tu della vita?
Ma non è mica tutto lì. Qualche volta poi io ci provo a essere diverso. Ma non posso, mi sento bloccato.
Ma che bloccato? Ti sblocchi, no? Ti butti, fai come me.
Non è mica facile, sai, io... Prima di buttarmi mi chiedo sempre dove andrò a cadere. Così non mi butto. Sono un cretino.
No, che io... cretino, anzi sei in gamba. So io che so balordo. Bene, riparliamo domani.
Bruno e Roberto si sono risvegliati in spiaggia, in una spiaggia ormai affollata, dove a un certo punto arriva anche la figlia, Catherine Spacchi.
Sai, Lilli, sono contento di avere una figlia come te. Sai un sacco di cose, sei intelligente, decisa, sicura.
Io? Io ti sembro sicura. No, ti sbagli. In questo non ho preso proprio da te. La mamma dice che tu sei nato vincitore. Io invece certe volte ho la sensazione di andare avanti al buio. Sotto braccio a uno senza braccia. Capisci? Per questo vorrei avere una vita sicura. Quando sono sola, lo sai, penso molto a te, papà.
Vedrai, sono sensazioni che passano. Anch'io a volte, quando mi sento solo,
Ma poi... poi anche quel tipo lì, quel BB, sì, sarà magari uno senza sorprese, però è solido. È solido? Sì, insomma, no, vedrai che con lui... Senti, perché non fai una cosa? Vieni a stare un po' con me, eh? Mi vieni a trovare a Roma e andiamo un po' in giro, ti faccio divertire. Ti porto a ballare, eh? Ma dove ti porto? Non lo so fare il padre io. Vedi, un altro qui al posto mio avrebbe saputo parlarti, spiegarti.
No, sta zitto. Almeno tu non cambiare. Ti prego, papà.
Tutta la banda va a fare un altro giro sulla barca di Bibi, ovvero di Claudio Gora, che come avete capito è un riccone molto solido, nel quale la ragazza cerca evidentemente proprio la figura paterna che non ha mai avuto.
Ma tu proprio, figlio mio, non ti rilasci mai. Ti annoi dovunque. Ah, a proposito, mi devi prestare i soldi per la benzina, perché qua, gira gira, sono rimasto a secco. Bella barca, eh? Possi ne ammazzarli, sti settentrionali, c'hanno tutti la grana.
Ah, lo sai che mi ha detto Lilli? Mi ha detto che ogni tanto pensa a me, spesso anzi. E che mi vede sempre come uno che vince. Vincitore, vincitore di chi non lo so, però mi ha fatto piacere lo stesso.
Ah, mi ha chiamato pure papà, simpatica.
Quando calienta il sole.
È allegro lei oggi, eh?
Allegro? Stavo giusto pensando a lei. Sai, in fondo si tratta dell'avvenire di mio figlio.
Certo, certo. Ma lei ne ha già parlato con sua... con la mamma di Lilli?
Ah, Gianna, sì, come no. Tutta la notte. Consiglio di famiglia.
Bene, Cortona. Premetto che io non sono il tipo che si diverte con le ragazzine. Oltretutto, me ne manca il tempo. A me Lilli piace. Naturalmente non pretendo che sia innamorata di me, ma è una ragazza con la testa sul collo e sa che con me non le mancherà mai niente.
Quindi dico...
Quindi lei fa tutto facile.
Io invece ho avuto una vita difficile, sa. Prima la guerra, poi il matrimonio. Mi hanno rubato gli anni migliori. Nel 56 ho avuto una nataccia. È duro, sa, a 36 anni andare in giro in filobus.
Non c'è mica da vergognarsi quando si è onesti.
I filobus sono pieni di gente onesta. Però a un certo momento, diciamo la verità, è meglio andare in giro con un bel motoscafo come il suo. Scusi, non per sindacare.
E il suo raffreddore, come va?
Un po' meglio, grazie.
Vede, lei per esempio adesso dice che è in grado di mantenere mia figlia. Beh, se io così su due piedi chiedessi in prestito 50.000 lire, che farebbe lei? Scherzavo, no?
Quando calienta il sole qui alla playa.
Bruno!
Ah, ho capito, 5 minuti, no? Sta bonino, amico del mare.
Il rapporto tra Bruno e Bibi, tra i due padri, diciamo così, di Catherine Spack, si risolve in una serratissima partita ping pong nella quale Bruno vince, per una volta onestamente, le 50.000 lire che prima aveva finto di chiedere in prestito al futuro genero. Con quelle 50.000 lire Bruno ripaga in parte Roberto delle spese che ha dovuto sostenere e i due decidono di ripartire. Vanno a Viareggio, decidono di andare a Viareggio alla ricerca di questa mitica, fantomatica Valeria di cui Roberto è innamorato. Ma non c'era l'autostrada, appunto. Bisogna fare la vecchia Aurelia e sulla vecchia Aurelia, nel tratto tra Castiglioncello e la Versilia, ci sono a un certo punto le famose curve di Calafuria, un tratto montano con delle curve molto pericolose dove l'Aurelia supercompressa guidata da Bruno è attesa dal suo destino.
Su, vola! Ale!
Torniamo a Viareggio?
Non lo so, non facciamo programma, vedremo.
Bravo, come piace a me, senza programma. Ale!
Dai, corri, dai!
Urrà!
Urrà!
Bravo avvocato, adesso vai bene. Lo vedi che ti sei bloccato? Oh, ma chi c'è davanti a noi? Superare!
Bruno, ho passato con te i due giorni più belli della mia vita. Davvero?
Stai calmo.
Urrà!
Quello campa poco.
Era un suo parente?
Eh? Si chiamava Roberto. Il cognome non lo so, l'ho conosciuto ieri mattina.
Peter Fonda e Dennis Hopper non hanno mai nascosto che Easy Rider si ispira al suo passo. Lei se ne accorse quando Easy Rider uscì?
No, ma il regista di Easy Rider raccontò a mio figlio Marco, che quando gli fece un'intervista in America, che si era ispirato al sorpasso per fare il suo Easy Rider. E aveva anche inventato una curiosa sua teoria sul sorpasso. Dice che il percorso del sorpasso rappresentava un punto interrogativo.
È vero, se si guarda sulla carta geografica effettivamente
infatti
è vero.
Vanno fino a Viareggio e poi tornano indietro e lì succede.
E lei ovviamente ci aveva pensato, aveva fatto tutto apposta, evidentemente.
Ma non ci si pensa mai. Poi sono gli altri che trovano, come i critici. No, tu fai certo. Un film e il critico ti dice che cosa hai fatto.
Effettivamente il sorpasso uscì negli Stati Uniti con un titolo che fa capire il rapporto con il famoso film On the Road, il famoso film hippie di Dennis Hopper e Peter Fonda. Si chiamava Easy Life, la vita facile, la vita così, presa alla leggera, da cui appunto Easy Rider, che vuol dire un viaggiatore facile, un viaggiatore leggero. Sono due film che si concludono nel segno della morte, uno nel 1962, all'inizio dei gloriosi anni 60, l'altro nel 1969, alla fine di un decennio che, sì, forse glorioso lo è stato, ma che comunque è stato anche attraversato da un senso di morte e di tragedia che questi due film riuscirono a cogliere in maniera molto forte, molto diretta, veramente con una presa diretta sull'attualità e sulla realtà veramente sorprendente. Il Sorpasso è il film indispensabile per capire cos'è stata l'Italia negli anni 60. Nella sua storia e anche nelle canzoni che mette in scena, nelle canzoni che usa in colonna sonora e soprattutto nel rapporto fra questi due uomini che sono due Italie, un'Italia rampante che cavalca appunto il benessere, il boom economico, il successo e un'altra Italia che invece sembra ritrarsi ma viene plagiata da quest'altra Italia più volgare, più aggressiva. Quindi un film, una commedia molto molto amara che giustamente finisce in tragedia e non c'era un altro finale possibile. Noi speriamo che ripercorrere questo classico del nostro cinema vi abbia divertito e vi abbia magari anche commosso nel segno del ricordo. Vi salutiamo, il programma è stato realizzato oltre che da me, da Alberto Crespi che vi ho raccontato il film, da Miriam Mauti che come sempre l'ha scalettato e rimontato, da tutto il gruppo di Hollywood Party a cominciare da Francesca Levi e Maddalena Nisci. Vi ricordo che il film è già in podcast, lo potete già ascoltare in podcast e scaricare se volete conservarlo. Vi ricordiamo che il film è nella classifica dei 100 colpi di Hollywood Party, i film scelti da voi ascoltatori che sono diventati un libro edito dall'Aeri, e con questo vi auguriamo un'ottima domenica sera e naturalmente ci si risente domani con Hollywood Party, quello quotidiano, naturalmente su Radio 3.